Arriviamo così all'argomento verso la contemporaneità, un nuovo assetto multipolare. Con questo argomento chiudiamo la serie dei 14 argomenti dedicati agli assetti di potere mondiali tra tardo Settecento e inizio XXI secolo. Nella sequenza successiva delle lezioni, questa registrazione corrisponde alla 25ª lezione, con la quale ugualmente chiudiamo la prima parte dell'intero corso. Questo argomento è focalizzato sulla ridefinizione degli equilibri mondiali. Che si presenta attualmente, dunque nell'epoca a noi più vicina, per effetto di un nuovo panorama delle rilevanze mondiali che imprevedibilmente è seguito al decennio americano. Ci si attendeva, come ho già detto nella precedente ora di lezione, che la leadership monocratica degli Stati Uniti nel quadro generale occidentale e nel quadro ancora più vasto del pianeta fosse destinata a permanere a lungo. D'altra parte si veniva da un fenomeno che aveva preceduto questo decennio americano, la Guerra Fredda, che aveva altresì visto protagonista gli Stati Uniti, ma assieme alla Unione Sovietica, per un periodo all'incirca di 45 anni. Dunque, era ragionevole ipotizzare non un'equivalenza cronologica, nella storia non esistono, diciamo, categorie di questo genere, ma che in ogni caso la leadership degli Stati Uniti fosse destinata a prolungarsi proprio per effetto del suo manifestarsi in conseguenza della crisi di quello che per quasi mezzo secolo era stato il principale avversario. Che cosa dunque ha convinto gli osservatori e anche gli studiosi di storia che entrando nel nuovo secolo, l'attuale secolo, gli assetti mondiali non fossero così riconducibili a una esemplificazione imperniata sul neoimperialismo statunitense. C'è un evento simbolo che in qualche modo ha costretto a ripensare le analisi ed è l'attentato alle Twin Towers. Compiuto l'11 settembre del 2001. Dunque, dal punto di vista cronologico, assumendo l'attentato alle Torri Gemelle come spartiacque in questo succedersi di fasi e di egemonie, con il nuovo secolo si volta pagina. E ci si trova di fronte a uno scenario che non è più minimamente riconducibile a una leadership incontrastata, appunto l'abbiamo definita monocratica. E siamo alla diapositiva 45, anch'essa avente la funzione di chiudere questa prima ampia parte del nostro corso. Come possiamo ben vedere dalla rappresentazione del planisfero che già abbiamo utilizzato in altre precedenti diapositive, la serie di cerchiature che individua altrettante zone focali a livello del potere mondiale è piuttosto nutrita. Possiamo aggiungere, comparando tra di loro le diverse diapositive fondate sullo stesso planisfero utilizzate nelle precedenti fasi del corso che mai si era data nelle varie, diciamo, stagioni dell'età contemporanea una articolazione di centri di potere forte come quella che vediamo invece rappresentata nella diapositiva 45 e, ripeto, che vorrebbe in qualche modo sinteticamente rappresentare la situazione attuale degli equilibri mondiali. Vediamo di analizzarne il contenuto. Al vertice naturalmente rimane il sistema statunitense, sia che lo si consideri da un punto di vista economico che da un punto di vista politico-militare, è chiaro che gli Stati Uniti detengono ancora oggi il rango di grande potenza planetaria. Non è tuttavia una posizione isolata e incontrastata. Se osserviamo sempre, se ci serviamo come elemento di valutazione, ad esempio, la ricchezza economica prodotta, il PIL, ci rendiamo conto che se utilizziamo il prodotto interno lordo in termini assoluti, proprio monetari, ecco, a quel punto lì noi verifichiamo che gli Stati Uniti sono ancora largamente ai vertici mondiali. Se viceversa utilizziamo il prodotto interno, ma valutato sulla base del potere di acquisto delle popolazioni dei diversi stati, vale a dire attraverso un elemento aggiustativo che ci consente di capire quanto sia la ricchezza prodotta da quello Stato, ma in termini relativi comparativamente rispetto al valore della moneta e al potere d'acquisto degli abitanti di quello stesso Stato, allora verifichiamo che la Cina ha raggiunto e parzialmente superato gli stessi Stati Uniti. Dunque, dal punto di vista economico, non ci troviamo più, come era avvenuto già all'indomani della Grande Guerra e tanto più della Seconda Guerra Mondiale, ricordiamo il piano Marshall, in una posizione assolutamente egemone da parte degli Stati Uniti, ma ci troviamo in una situazione nella quale gli Stati Uniti, pur rimanendo in termini assoluti la maggiore potenza economica mondiale, in termini relativi, secondo quello che ho già spiegato, è la Cina che contende agli Stati Uniti questo primato. Allargando la prospettiva nelle altre aree mondiali, ma considerando ancora le grandezze economiche come parametro di valutazione, possiamo dire che altre economie si sono affacciate in maniera importante negli ultimi 20 anni sulla scena mondiale, senza naturalmente poter contendere agli Stati Uniti e in parte alla Cina il primato, ma certamente risultando nel ristretto novero dei paesi ad economia, diciamo, più forte. Nell'America Latina abbiamo il Brasile. Tra Europa e Asia settentrionale abbiamo la Russia e poi naturalmente l'Europa. Se considerassimo sempre attraverso macro categorie economiche, considerassimo aggregato il PIL continentale europeo, ci renderemmo conto che anche l'Europa fosse un sistema economico unico, aggregato, potrebbe tranquillamente sfidare ai vertici le posizioni statunitensi e cinesi. Sappiamo tuttavia che l'unificazione dell'Europa è stato un processo molto importante, delineandosi già a partire dagli anni 50 in poi, e proprio diciamo fondando le proprie radici nella alleanza economica di alcuni degli stati, su cui poi si è innescata anche l'alleanza politica. Però è anche altresì vero che in epoche recenti il processo di unificazione europea ha fortemente rallentato e ha assistito anche allo svilupparsi maggiore che non in precedenza di movimenti e forze politiche all'interno di vari stati ostili rispetto al progetto di una Europa unita. Questo, diciamo, questa tendenza non ha bloccato o addirittura portato a una tendenza inversa il processo di unificazione, ma certamente lo ha cristallizzato, ne ha in qualche modo impedito quello che sarebbe stato un auspicabile ulteriore sviluppo. Le recenti problematiche legate ai processi di immigrazione verso l'Europa e ancora più recentemente purtroppo l'emergenza che stiamo attraversando da alcune settimane, l'emergenza sanitaria, hanno ulteriormente accentuato le divaricazioni all'interno del sistema europeo tra i paesi settentrionali e quelli che sono invece i paesi, diciamo, centro-meridionali, che sono poi anche i paesi originariamente fondatori del sistema europeo. Dunque l'Europa rimane legittimamente considerabile una delle aree a maggiore potenza economica, politica, eccetera, a livello mondiale, ma questo rallentamento ha indubbiamente incrinato la sensazione complessiva di un processo in divenire che ci si attendeva nei suoi risultati molto più convincente di quanto in realtà oggi non si possa constatare. Infine, dal punto di vista delle categorie, delle grandi categorie economiche, anche l'India, a fianco della Cina, rappresenta oggi la più brillante realtà economica asiatica. Ci troviamo anche in questo caso di fronte a uno Stato che oltretutto ha raggiunto non tanti decenni or sono, come sappiamo, nel 1947, l'indipendenza dal precedente controllo inglese, ma che poi, anche grazie a una crescita demografica già consistente ma ulteriormente affermatasi negli ultimi decenni, vediamo oggi che l'India ha quasi raggiunto la Cina attorno a queste cifre gigantesche, ecco, che superano largamente il miliardo, diciamo, di abitanti. Però l'India è senza dubbio una delle economie a maggiore e più interessante sviluppo, anche se all'interno del suo territorio permangono fortissime discriminazioni, in una sorta di sorprendente convivenza tra aree arcaiche nella loro strutturazione sociale, culturale e anche economica, ad aree invece fortemente urbanizzate, modernizzate e lanciate, diciamo, verso scenari economici di grande rilievo. Come si può poi vedere, tra le varie cerchiature, tutte invariabilmente di colore azzurro, ce n'è una rossa. Abbiamo già parlato del rilievo assunto nella seconda metà del Novecento e anche nei primi due decenni del nuovo secolo da parte dell'Islam politico e in particolare della sua componente più radicale, adusa anche al terrorismo. Ne abbiamo già parlato sul continente, a proposito del continente asiatico, dunque non mi ripeterò, spiego solamente che la cerchiatura rossa sta a indicare che diversamente dalle altre aree che corrispondono a entità statali o, nel caso dell'Europa, un'aggregazione di entità statali con territori, confini e dunque aree di sovranità ben delimitate, nel caso invece del radicalismo islamico, anche nella forma, diciamo, ecco, più recente dell'ISIS, abbiamo una territorialità diffusa, meno in qualche modo riconducibile a specifici luoghi e territori, anche se l'ISIS, a differenza di altre precedenti espressioni o parallele espressioni del terrorismo islamico, si è dato in qualche modo il compito di costruire un'istituzione statale vera e propria in un territorio specifico che abbiamo già evocato, corrispondeva, ormai parliamone al passato, del nord-ovest iracheno e dell'oriente, dell'est siriano. Senza passare da una impostazione storiografica a diciamo un'analisi di superficie, ecco, una sorta di proprio di instant, ecco. E consideriamo tuttavia che l'attuale critica situazione sanitaria mondiale con buona probabilità aprirà le porte sul medio periodo a una ridefinizione dei ruoli mondiali, non tanto nella cancellazione delle posizioni egemoniche o nell'emergere improvviso di soggetti oggi o fino ad oggi ancora, diciamo, ai margini del sistema, ma nella messa in crisi di dinamiche economiche planetarie che sembravano, a partire dagli anni 80 e soprattutto dagli anni 90, rappresentare la tendenza inarrestabile o addirittura irreversibile. Parlo in particolare del problema, appunto, della globalizzazione, nel senso che la crisi dell'Unione Sovietica, il collasso del comunismo internazionale ha aperto a fine Novecento le porte a un mercato unico a livello mondiale e anche a una crescente circolazione non solo di merci, ma anche in forma molto più economica, facile, tempestiva, movimenti di popolazioni, non solo di immigrazioni per ragioni naturalmente di crisi di alcune aree, ma anche, diciamo, una circolazione mondiale senza precedenti. Ecco, l'attuale crisi e le conseguenze di attuale crisi, tutte in qualche modo le modalità fino ad oggi impensabili, ecco, di gestione delle società, dovranno essere in certa misura ripensate, ed è in qualche modo oggi drammatico, un domani, speriamo, a crisi superata, interessante vedere verso quali nuovi scenari di globalizzazione interrotta o mitigata o ripensata si potrà andare.